un po' che non ci sentiamo.
Mi ricordo che era estate, spiagge.
Altri tempi, qui è proprio cambiato completamente lo scenario da tutti i punti di vista.
Sì, gli orizzonti sono molto più
precipitato drammaticamente.
Precipitato come il prezzo del petrolio ieri. Noi avevamo pensato questa diretta qualche giorno fa e capita proprio a fagiolo, è arrivato a $20 al barile ieri, si pensa addirittura a delle navi che si trovano già cariche e che non si sa dove a chi dare questo petrolio caricato, perché ormai nessuno lo vuole, essendo tutto fermo, tutto bloccato, la produzione non dovrebbe esserci, non c'è, e in questo si è inserita la guerra scatenata innanzitutto dai sauditi. Probabilmente un calcolo fatto proprio sull'epidemia, pensando che ci sarebbe stata una richiesta inferiore di petrolio, hanno riversato tanto petrolio per mettere in crisi i russi, che hanno accettato la sfida, sono andati allo scontro. E io la faccio breve, ma è molto più complessa, e questo ha coinvolto anche lo shale oil americano, che certo. Si trova a essere di minore qualità e avere un prezzo simile al greggio. Una cosa che mi è venuta in mente in questi giorni: ma non è che se lo stavano preparando da un po' e aspettavano solo il momento per farsi questa guerra?
È una bella domanda. Io quello che posso provare a fare con voi, insomma, è un pochino il quadro generale.
Sì.
Tu hai citato i tre attori fondamentali, Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita. È una sorta di triangolo geoeconomico e geopolitico che è diventato assolutamente non solo competitivo, ma direi quasi conflittuale, ovviamente con dei trascorsi notevoli rispetto alla tensione che ormai è data da parecchi anni tra Stati Uniti e Russia, pensiamo solo all'affare Ucraina e via discorrendo. Quindi posso provare a tracciare, sempre come ipotesi di lavoro, perché qui le cose cambiano quasi di minuto in minuto, e soprattutto questa guerra. Intanto mi sentite come volume, va bene? Pronto?
Sì, va benissimo, sì.
Sì. Ecco, dicevo, soprattutto va inserito questo quadro di guerra energetica dentro quello che sta succedendo a livello sia sanitario mondiale, sia appunto di precipitazione della crisi economica, che questa volta, a differenza del 2008, è chiaramente innescata da trend, da fattori recessivi nell'economia cosiddetta reale, no? E che si è riversata in borsa, sulle borse che stanno crollando da circa una settimana. Allora, dicevi, che cosa è successo, quello che insomma hai riferito tu, a fronte del calo della domanda, che è un trend più generale dentro questi 10 anni di crisi, ma che in particolare si è accentuato con la crisi sanitaria e quindi economica, e quindi richiesta di energia da parte della Cina. L'Arabia Saudita, nella riunione OPEC più, cioè l'OPEC più la Russia e alcuni altri stati che non fanno parte della Russia, ha chiesto a Mosca un taglio, se non ricordo male, dai 300, mi sembra, ai 500 mila barili al giorno, sì. che è notevole, che si sarebbe aggiunto ai tagli già che ci sono stati a livello appunto di OPEC più dal 2016 in poi, da quando appunto questo tavolo, non del tutto istituzionalizzato, si era formato, a seguito delle vicende medio orientali, in particolare della guerra di Siria, nel merito del quale adesso non possiamo entrare.
Sì.
Allora, la Russia ha detto no. La strategia di Putin questa volta è stata un no secco. E come reazione alla reazione, Riyadh, l'Arabia Saudita, ha risposto inondando inondando il mercato, in particolare quello europeo, cioè il mercato, uno dei due mercati principali della Russia insieme alla Cina, inondando di petrolio. Si prevede un aumento della produzione e dello smercio di 3,6 milioni di barili al giorno tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, che sono un'appendice, diciamo, sì, politica. E in questa settimana, questi 10 giorni, l'Arabia Saudita ha praticato degli sconti pazzeschi che non si vedevano da più di 20 anni, ripeto, soprattutto nel mercato europeo. E quindi, come dire, è partita una sorta di chicken game, no? Di gioco al massacro, no? Chi vende più a ribasso guadagna di meno, ma mette nell'angolo l'avversario. La domanda a questo punto è: da dove è scattata questa cosa qui? Cioè, a livello non tanto di situazione, perché, ripeto, i trend recessivi sono almeno di fine 2019, ultima parte del 2019, e poi è arrivato il colpo secco del coronavirus a partire dalla Cina, ma più nel senso di se c'è una strategia e quale strategia. Qui si possono fare varie ipotesi. L'ipotesi, diciamo, che faccio io, che propongo appunto nulla più appunto, sì, come traccia di ricerca sostanzialmente, poi vedremo come evolve, è che diciamo questa volta l'iniziativa sia partita dalla Russia. In che senso l'iniziativa? Nel senso del no secco alla strategia, alla proposta saudita. E ci si può chiedere perché. Cioè, Putin a questo punto, Mosca, non è disponibile a ulteriori tagli che nei fatti in questi ultimi anni hanno favorito il terzo che gode, no? Che in questo caso sono gli Stati Uniti e nella fattispecie la produzione energetica basata sullo shale, no? Sulla fratturazione, sì, delle rocce, sia per quanto riguarda petrolio che gas, che ha reso gli Stati Uniti nell'ultimo decennio, insomma, o forse anche meno, il primo produttore mondiale. E alla conquista, diciamo, di fette di mercato che appunto l'OPEC non riusciva più a controllare completamente, come era stato in gran parte nel passato, e l'OPEC più aveva cercato di gestire con sempre ulteriori tagli, che però andavano poi a essere coperti, questi vuoti andavano a essere coperti proprio dallo shale americano, il quale shale americano ha resistito alla guerra, alla precedente guerra dei prezzi dell'energia, quella del 2014-2015, lì scatenata più dall'Arabia Saudita, nel contesto, diciamo, geopolitico della guerra siriana, ma adesso non apriamo questo capitolo. E aveva reagito con tagli graduali, innovazione tecnologica che aveva abbassato i costi di estrazione, che notoriamente sono molto più alti di quelli sia del petrolio saudita, che ha costi bassissimi, sia di quello russo e siberiano. E lo shale aveva agito soprattutto, diciamo, con una finanziarizzazione, con fortissimi finanziamenti, potremmo dire speculativi, da parte della borsa, supportati dalla politica di liquidità della Federal Reserve. Quindi qui si vede benissimo come il discorso energetico è immediatamente un discorso geopolitico, e da parte degli, certo, Stati Uniti è immediatamente, certo, un discorso di egemonia mondiale, sia militare che appunto finanziaria che monetaria col dollaro.
Sì, tanto che gli Stati Uniti hanno pensato aiuti di Stato consistenti, mi pare più di 100 miliardi per il settore dello shale oil.
Ti riferisci, scusa, non sento bene, riferisci alle proposte di Trump ultime?
Sì,
ma c'è da dire che tutto il di per sé, se guardassimo a una pura, astratta e quindi irrealistica dinamica di mercato concorrenziale, lo shale sarebbe fuori mercato, certo, per i suoi costi di estrazione, per i costi, il cosiddetto capex, cioè i costi che devono coprire la manutenzione, la sostituzione degli impianti, ma regge in questo scenario grazie a un incredibile intreccio col mercato finanziario e quindi con la politica monetaria e non solo della Federal Reserve e di Washington. Ora, il problema è che oggi innanzitutto il calo è stato repentino, il calo del prezzo del petrolio è stato repentino. Ora, un prezzo del petrolio così basso mette fuori mercato la produzione shale statunitense, certo, e qui probabilmente dobbiamo vedere la strategia progettata, quindi di Mosca. Colpire gli Stati Uniti in questo momento in cui effettivamente insomma, tra crolli di borsa, difficoltà di proseguire nel supporto finanziario, nel finanziamento di aziende di estrazione con lo shale che propriamente sarebbero fuori mercato, per esempio la Exxon in un paio di giorni ha già perso il rating, già ha visto diminuire il sì. rating, no? Ecco, qui dentro si può pensare appunto a una vera e propria strategia russa per dare un colpo, se non definitivo, comunque sostanzioso allo shale, tenuto conto che questa strategia è comunque una strategia di reazione di Mosca a Washington, perché noi sappiamo che Washington negli ultimi anni ha combinato sull'economia russa, in particolare l'energia, le sanzioni
sì.
scaturite dalla vicenda ucraina. Poi, da ultimo, mentre si stava completando il gasdotto Nord Stream 2, cioè il raddoppiamento del gasdotto che porta direttamente gas siberiano dalla Russia alla Germania, è arrivata una misura fortissima per bloccare la costruzione con sanzioni a un'azienda che ha sede in Svizzera, se non ricordo male, con un'altra tecnologia che doveva appunto concludere l'ultima tranche di questo gasdotto. È arrivato gli Stati Uniti a porre un divieto, una sanzione, insomma a cercare di bloccarlo. E inoltre c'è da ricordare questo, che in questa guerra a tutto campo, geoeconomica e geopolitica, non solo in questi anni di calo della domanda a causa della crisi lo shale non ha mai tagliato, quindi hanno dovuto sempre tagliare i paesi OPEC e la Russia, ma questo ha permesso anche agli Stati Uniti, o dovrebbe permettere agli Stati Uniti, di rilanciare la strategia del gas liquido, cioè di quell'esportazione del gas con aiutami il termine,
il GPL,
gli impianti
che sarebbe il GPL,
sì, sì, che col di trasformazione del gas liquido in gas, che devono essere costruiti o stanno per essere costruiti in alcuni centri dell'Est Europa, in modo da, come dire, da inserirsi dentro il rapporto energetico tra Russia e Unione Europea, e in qualche modo completare il tentativo di containment, di circondare la Russia, che è iniziato con la strategia americana di manomissione dell'Ucraina. Quindi la Russia, diciamo, ha tutti i motivi, no? Si trova alle strette, ha tutti i motivi per reagire, e questo potrebbe essere stato il momento propizio. Perché? Perché ovviamente per la situazione complessiva, insomma, dei mercati mondiali, delle borse, e per l'arrivo probabilmente della recessione negli Stati Uniti, innescata dal coronavirus, ma che in realtà ha delle radici molto più profonde che rimandano alla non fuoriuscita sostanzialmente dalla crisi scattata col 2008. E adesso il problema è, in questo gioco al massato, molto più competitivo che nel passato, chi cede prima? Perché Trump, ovviamente, come dicevi tu prima, è disponibile ed è necessitato, tanto più in un anno elettorale, tanto più rispetto a stati come il Texas, no? A lanciare aiuti di Stato, però al tempo stesso questi aiuti di Stato, come vediamo, servono anche per le borse, servono per l'economia più complessiva, cioè non è una situazione facile da gestire.
Sì, oggi sono stati azzerati tutti i vantaggi dell'era Trump in borsa, si è ritornati esattamente a quello
tutti
che era
altri, sì, prima. Sì.
Tra l'altro, quello che raccontavi, c'erano già i prodromi nel tuo libro, che è del fine 2018, mi pare.
Sì, è uscito nell'inizio 2019 e l'ho concluso nel 2018, sì.
Quindi è vero che è prima del virus tutta questa strategia geopolitica. Questo lo shale oil serve agli Stati Uniti anche e soprattutto per essere indipendente dal punto di vista petrolifero. Potrebbe essere un aiuto alla strategia americana il fatto che ad esempio oggi FCA ha interrotto la produzione, quindi anche lì non viene più non c'è più tanto bisogno di petrolio per produrre, anche in quel senso, e quindi possono andare allo scontro e vedere chi ha più risorse, chi ha più riserve, ha più filo per tessere, insomma.
Sì, ma il gioco è esattamente questo, un chicken game a tre, no? Cioè, traduciamo, un gioco al massacro, che è anche significativo della profondità della crisi più generale di questo modo di produzione, no? Quando dalla competizione si passa proprio appunto al gioco al massacro. Lo shale è servito a quello che dicevi tu, per gli Stati Uniti, ma ha una finalità anche chiaramente geopolitica, no? Che è quella appunto di andare a rompere la strategia energetica che poi della Russia, strategia che poi fondamentalmente è una delle fonti, se non la fonte principale, del bilancio statale e quindi del mantenimento del consenso interno. Quindi è una partita, ecco, per la Russia diciamo che è quasi una partita per la vita e per la morte, no? Riuscire a mantenere comunque mercati e un prezzo decente dell'energia, mentre nella strategia americana ovviamente lo spettro dell'azione è molto più ampio. C'è da dire, forse posso aggiungere ancora questa cosa qui, che nel triangolo Russia, Stati Uniti, ovviamente Russia, Stati Uniti, Arabia Saudita ovviamente è il partner minore alleato con gli Stati Uniti, potrebbe, e anche questa è un'ipotesi di lavoro, nulla di più, la butto lì, insomma, potrebbe esserci una sorta di potrebbe esserci stato nella reazione saudita alla Russia, al no di Putin, anche una sorta di retropensiero, nel senso che reagendo inondando i mercati, quindi con un fortissimo calo, innescando un fortissimo calo dei prezzi, anche per l'Arabia Saudita non sarebbe favorevole mettere in difficoltà lo shale americano, ancorché Arabia Saudita e Stati Uniti sappiamo che hanno una alleanza strategica da decenni che si incentra appunto poi sostanzialmente sulla vendita del petrolio in dollari, no? Però nonostante questa alleanza strategica di lunga durata, è anche vero che da ultimo, soprattutto con questo nuova leadership saudita di questo giovane Bin Salman, che tra l'altro, a quanto si legge dai giornali, con i continui scontri al vertice, non è che ha del tutto consolidato, no? La propria successione al trono, potrebbe già con questo sovrano, in qualche modo l'Arabia Saudita aveva tentato o comunque accennato una strategia economica di fuoriuscita parziale dalla monocultura del petrolio, e quindi di allentamento in prospettiva dei legami con gli Stati Uniti, e quindi, come dire, di fare da materasso, no? Per quello che è la strategia statunitense dello shale che inonda i mercati in qualche modo. Ecco, potrebbe esserci anche questo retropensiero, per quanto l'azione saudita non possa essere pensata come autonoma e tanto più come esplicitamente direttamente anti-statunitense. Ecco. Teniamo conto però, e qui chiudo, insomma, che è veramente un gioco al massacro, perché se gli Stati Uniti da un lato avrebbero e hanno la potenza militare e finanziaria per sostenere lo shale anche se con un prezzo fuori mercato, però adesso sono dentro una crisi molto più di crollo di borsa, insomma di recessione molto più ampia, per cui bisogna vedere i finanziamenti di Stato se bastano e dove vanno a finire, in quali settori salveranno. E due, l'Arabia Saudita ha dei costi di estrazione bassissimi, penso i più bassi al mondo, però proprio per come è costituita, come monocultura, come tipo di regime politico,
per gli schiavi sociali.
Pronto?
Per gli schiavi anche che lavorano.
Sì, comunque il è stato calcolato, viene calcolato dagli esperti che il prezzo al barile necessario per mantenere questo tipo di economia basata sulla rendita sostanzialmente, no? E sul parassitaggio è di $80, quindi è molto alto, è quasi il doppio del prezzo al barile della parità di bilancio per la Russia. È vero però che l'Arabia Saudita ha enormi riserve, anche di riserve finanziarie, ha l'Aramco che pure è stata quotata in borsa ma adesso rischia una netta svalutazione dei titoli, dalla quotazione in borsa dell'Aramco saudita, Riyadh si aspettava appunto di trarre poi quei fondi per rilanciare in qualche modo l'economia o gestire insomma una parziale transizione fuoriuscita dalla monocultura del petrolio. Ecco.
Sì, infatti.
Quindi è veramente tutto molto dinamico, bisogna vedere chi cede per primo e soprattutto dentro il quadro della crisi globale che si è chiaramente riaperta.
Pronto? Sì, sì, vedevamo chi doveva parlare per primo tra me e Larry. Però ci sono anche altri protagonisti, forse minori, comunque la Turchia ad esempio ha proposto a Putin di spartirsi il petrolio del Rojava, poi ci sono i nuovi giacimenti egiziani trovati dall'ENI, c'è stato quell'episodio per cui si è messo d'accordo Erdogan con Sarraj per il corridoio nel Mediterraneo.
Sì, il Mediterraneo è ritornato a essere un terreno di competizione sull'energia a partire soprattutto dallo smantellamento della Libia gheddafiana, no?
E tutto questo configura una strategia e delle alleanze geopolitiche che in effetti sembrerebbe possano andare nella direzione del gioco di Putin.
Sì, soprattutto il rapporto con la Turchia, sì. Però abbiamo anche visto da ultimo nella questione di Idlib quanto sia, perché poi sulla Turchia bisognerebbe fare un discorso complessivo, non ci si può limitare a degli accenni. Diciamo, abbiamo visto quanto la politica estera turca comunque sia oscillante, perché fino a prima della crisi di Idlib giustamente vale quello che valeva quello che hai detto tu, no? Quindi sembrava in qualche modo uno sganciamento della Turchia dalla NATO, dagli Stati Uniti soprattutto, e un riapproachment, un riavvicinamento a Mosca, ed è esattamente questo il trend. Però la Turchia è su una linea di faglia geoeconomica, geopolitica, e oscilla in continuazione, quindi non parlerei di una vera e propria alleanza, ma diciamo al massimo di un matrimonio di interesse, però molto instabile, per cui vedremo, perché poi lì, come dicevi tu, entrano in campo tutti gli altri attori, la questione Iran, lo scontro Iran-Stati Uniti, che per ora è solo, diciamo, non dico sedato, ma sommerso dallo scoppio di questa nuova crisi generale, ma è lì, no? Non si può neanche dire che cova sotto le ceneri, ma è ben già acceso, insomma. Per cui bisognerebbe poi allargare il discorso, effettivamente. Non sono in grado di farlo né per tempo né per preparazione adesso.
No, certo, sarà per una prossima volta.
Sì. Comunque, insomma, le coordinate generali di questo scontro e le ipotesi su cui lavorare in qualche modo sono venute fuori, no? In questi ultimi giorni, insomma, nella stampa anche più specialistica. E poi le ripercussioni politiche e le riflessioni anche nostre sono un po' tutte da fare.